Enedis.
If you shoot a bullet, someone dies. When you drop a bomb, many die.
If you hit a woman, love dies. But if you say the F word, nothing actually happens. So here it comes, especially for you, the F word. First, though, this very fine piece of music.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica, va ora in onda Bar Traum Fabrik, quarta stagione, un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lufus Yonderboy, Simone Smith, Air Director, Hans Delbruck e i fratelli Justin. Buon ascolto!
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Traum Fabrik per la puntata 83, numero 7 della quarta stagione, al giorno 2 dicembre 2016. Ma è anche la trasmissione che saluta il leader Massimo, che se n'è andato oramai da alcuni giorni. A Cuba c'è ancora il lutto nazionale? Che voi sappiate?
9 giorni.
Ancora, siamo ancora con la musica classica di sottofondo, siamo lì. Ma se voi siete al cinema, non sapete bene che film andare a vedere, non c'è bisogno che vi tuffiate nel Tevere o nel Chiascio che dir si voglia per capire che film poter scegliere, ma chiamate noi che ve lo diciamo, anzi ve lo dice quell'uomo sempre in bilico sul liscio del fiume, che è Air Director.
Sul liscio del fiume.
Sul greto del fiume.
Ma che meraviglia, ma è sempre più poetico. Io mi dolgo solo di una cosa, ovvero tu hai fatto l'omaggio al leader Massimo senza la persona che lo ha richiesto così fortemente. Quindi ora, arriverà...
Perché aveva paura per i suoi pantaloni.
E infatti, quando io arriverà, scusami, dovremo rifarla.
Io sono arrivato giusto, sono arrivato in ritardo, in pratica.
Giusto in ritardo,
perché ho giocato una scommessa che era data 101, non me l'hanno accettata. Io ero lì, non me l'hanno accettata. Hanno detto no, questa non è accettata.
Seconda cosa, questa qui, del 2 dicembre, è una puntata molto speciale anche per un altro motivo, ovvero... colui che manca è anche quello che doveva portarci le birre, per cui se ci sentirete in questo inizio un po' meno frizzantini,
allora non arriva,
sapete perché, è colpa di Laszlo Kovacs.
Allora non arriva sicuro.
Allora cominceremo prestissimo a inondare la nostra pagina Facebook di belle robine, di fotografie ammiccanti, di video eccellenti, di post senza senso, come piace a voi. Quindi venite su facebook.com/bartraumfabrik, commentate, condividete,
venite e fate venire,
e mettete i vostri mi piace.
Dico anche che quello di oggi è uno dei più belli di sempre, una trasmissione con i piedi per terra. Quello di oggi è uno dei più belli di sempre.
La redazione
Oggi la redazione ha aperto
gli autori tempo. Hanno lavorato tantissimo sugli argomenti da settimana, li scoprirete tra poco. Vi diremo anche che è un ricca di omaggi,
ricchissima
di omaggi la nostra soundtrack. Ma insomma, è una puntata che promette di essere scoppiettante. Vediamo di cosa parleremo in particolare, caro Lupus.
Scoppiettante con i nostri popcorn.
Assolutamente.
Allora, parleremo...
Tanto stasera anche sferrato industriale.
Stasera è industriale, va bene. Però non è malaccio, è assaggiato, non è
come
male.
Come diceva mia nonna, confezionato.
Musica in HD, cinema di oggi a 8, professore, ovviamente, ma gli argomenti portanti della serata sono Sully, film attesissimo di Clint Eastwood che abbiamo visto per voi e consigliamo anche a voi di vederlo, trovate al postmodernissimo oltre che nei multisala, Free State of Jones di Gary Ross nei multisala, poi faremo uno special del nostro una cosa seria dedicato all'appena conclusa serie di Paolo Sorrentino, The Young Pope, e parleremo della top 10 secondo dei film dell'anno secondo i Cahiers du Cinéma, che è appena uscita. Abbiamo con noi ospiti in studio due grandi conferme, Daniele Pamparelli e Simone Rossi, benvenuti.
Grazie, ciao.
Benvenuti,
ciao,
tra noi. Se Smith ha finito di masticare lo sfarrato, direi che è il momento del box office.
Quindi tu vorresti dire che il saluto a Rossi e Pampanelli è stato semplicemente perché...
No, ce l'hanno scritto in scaletta. Ospiti, Pampanelli e Rossi.
Ah, no, non pensavo era... Allora, Animali Fantastici e Dove Trovarli di David Yates, alla seconda settimana di proiezioni, ha sbancato ancora il botteghino, ha incassato altri 3.200.000 euro e siamo a 11 totali.
tra l'altro, sì, posso far notare una cosa? Interpro velocissimo.
Mica ci vorrà parecchio, perché noi dobbiamo andare in Polonia, non è mica lo scherzo.
Questa no, è fantastica.
Questa è
tanta roba.
Piena paralisi comunque.
Diciamo che questa settimana, finalmente, per la gioia di tutti i cassieri, soprattutto dei multisala, è uscita la programmazione Animali Notturni, perché molti chiedevano il biglietto per Animali Notturni e dove trovarli.
Esatto.
Questa
no, no, è una storia vera. Sì, sì.
Tratto è una storia vera.
Ci posso credere, perché anch'io avrei fatto lo stesso errore. Secondo è La cena di Natale di Marco Ponti con 988.000 euro. E terzo, Come diventare grandi nonostante i genitori, di Luca Lucini con 943.000 euro. Prego, Simone. No.
Sei abilito dal fatto che sia secondo La cena di Natale.
Tira fuori questa amarezza.
No, vai.
Elabora.
No, elaboro dopo.
Comunque, diciamo che...
Mi sorprende che uno come te si smarisca per dei belli rumorosi.
Mi mancava, sai.
Diciamo che comunque i due incassi del secondo e del terzo sono dignitosi rispetto alla settimana precedente, nel quale era stata una ecatombe. Al quarto posto, Snowden di Oliver Stone.
Ma che paroloni.
Quale? Snowden?
No, ecatombe. Ah. Snowden.
Oliver Stone con Snowden incassa 678.000 euro precisi e quindi più o meno riprende un attimino colore. Avevamo detto che questo era un film che veniva fuori alla distanza.
E no, ce l'hai detto tu.
Ce lo sapremo.
Io non penso.
Ce lo sapremo ridire, come dicevano i miei nonni. Per quanto riguarda la serata di ieri, Sully di Clint Eastwood con 165.000 euro scalza dalla vetta lo spin-off di Harry Potter, finalmente, relegandolo al secondo posto con 128.000 euro incassati. Ripeto, questo solo ieri, nella serata di ieri.
Però ahimè, Rossi, tienti forte.
Un Natale al Sud di Federico Marzicano incassa 79.000 euro, quasi 80.000.
Questo non è cibo, però è un'altra trasmissione, non è cinema.
Infatti sono argomenti un po'...
Questo è solo cazzeggio.
No, neanche.
Comunque, insomma, 165.000 euro incassati la prima sera di Sally ci fa capire che questo film avrà i numeri.
Piccolo appunto, per coniugare quanto ha detto Daniele sull'errore tra Animali Notturni e Animali Fantastici, dove trovarli, e quello che dice sempre Smith sui poveri gestori di cinema, ci viene riportato che ci sono diversi genitori che portano i bambini a vedere Animali Notturni e poi se la prendono con i cassieri che li lasciano entrare.
No, non ci posso credere.
È vero. È stato un errore di programmazione dei distributori incredibile.
Però genitori, non rompete i coglioni a chi vi fa entrare se gli chiedete un biglietto per Animali Notturni. Dici, ma come, non mai fermato?
Vabbè, tu, questo è il minimo. Pensa che c'è chi non vaccina. Diciamo,
sì, ma infatti, per carità, meglio
anche chi non va in
hai
Cina.
Ragione. Meglio questo.
Chi non va in Cina?
Va bene, dai, via. Non parliamo. Ascoltiamo la musica. Come vi dicevo, partiamo con la solita musica frizzantina. E come vi dicevo, oggi non ci provo nemmeno a spiegarvi il criterio con cui sono stati scelti i brani. Semmai lo farà.
Manca quello che l'avrebbe pretendo.
Sì, lo farà il direttore. Nel frattempo, ci sentiamo questo pezzo dei Daft Punk featuring Pharrell Williams, featuring Nigel. Non mi ricordo, vabbè. Lose yourself to death.
Manca. Take a break or something. I know your life is speeding and it isn't stopping. Here, take my shirt and just go ahead and wipe up all the sweat, sweat, sweat. Lose yourself to dance. Lose yourself to dance. Lose yourself to dance. Lose yourself to dance.
vierte apokalyptische Saison. Bar Traumfabrik.
Al postmodernissimo e nelle multisale potete trovare Sully, che non è una canzone di Vasco Rossi, ma è il film di Clint Eastwood.
Anche perché è con la U e no con la A, e si pronuncia Sully e non
è Sully. Sai quanta gente si è arrabbiata, diciamolo, col cassiere se l'è presa. Sì, è andata a vedere la canzone di Vasco Rossi e ha trovato un altro film.
Perché Sully è il nome del capitano che guidava l'aereo.
E se le cose non le sai...
Sully, bravo, bravo!
Grazie,
bravo!
Il capitano Sullenberg, come si chiamava?
Sì, Sullenberg, ma... che si rompe tutto!
Questo lo diceva la vostra sulla aereo di Sully.
Alla zona del cintura, diceva.
Comunque, bravo, esatto. bene o male tutti sanno di che cosa stiamo parlando,
tutti
chi non
Sully.
Lo sa.
Tutti Sully.
Sully.
Un continuo.
Tutti Sully, quello di cui stiamo parlando, chi non lo Sully.
Lo
saprà facilmente, quindi siamo, diciamo, al sicuro dagli spoiler, anche perché è un episodio di cronaca successo nel 2009, l'aeroplano appena decollato dal...
Se ne cercano su Google, voglio dire.
Esatto, però,
cioè, non è che vengono da noi,
perché le cose, se non le sai, Sully, certo. Sully su Google.
Parliamo del film, dai.
Parliamo del film. La sinossi brevemente, tanto l'avete vista, la conoscete la storia. Appena decollato dall'aeroporto La Guardia di New York,
quello col monte, no? Ponte,
scusa, sopra Ponte Felcino, sopra a Bridge Felcino Bridge. L'aereo viene investito, o perlomeno investe uno stormo di oche, si perdono tutti e due i motori, non funzionano più, e il pilota, appunto Sully, il capitano Sullenberg, in pochi secondi decide per la vita o per la morte dei suoi ospiti a bordo, e decide di ammarare sul fiume Hudson. Esattamente, a fiumare sul fiume Hudson. E da lì tutti a dire: questo è un eroe, sì, ma avete preso per un eroe. È stato preso per un eroe, ma c'è stato anche un momento nel quale ha rischiato di passare per un coglione.
Come diceva Ronzo Cana. No, io posso dire una cosa che vi sorprenderà che io dica, ma per questa volta io dico veramente non ci sono spoiler, ma non c'è da spoilerare, ma non tanto perché la storia la sanno tutti, ma perché sapere qualcosa
cambia poco,
ma veramente cambia poco. Il bello del film sta nel modo in cui è costruito. Ora, non so chi altro l'ha visto qui oltre a me, Simone Rossi. Laszlo Kovacs doveva parlarne con noi, non è arrivato.
Ma però arriverà alla fine, a 30 secondi, dalla fine
del video. E posso dire ancora una cosa.
Da quel punto parlerà per 15 minuti di seguito. Però,
voglio fare subito una domanda a Simone Rossi che ha visto il film. Allora, un fatto di cronaca, no? Succede nel 2009. Il pilota, cioè, New York è una città ferita da pochi anni, dalle Torri Gemelle, eccetera, eccetera. Diciamo, lo ha detto anche Tom Hanks in una intervista, insomma, ricorreva molto questo incubo nella città di New York, quindi vedersi attraversare la città di nuovo da un aereo che attraversa che passa tra i grattacieli e va nel fiume, poteva essere, con delle vittime chiaramente, poteva essere, insomma, qualcosa di pesante anche dal punto di vista psicologico per la città, un incubo dal quale era appena uscita, sarebbe ripiombata direttamente in questa situazione. Questa cosa qui, questo tema, questa drammaticità, c'è nel... questo, diciamo, effetto non detto, sì, o detto nel film? C'è questo aspetto?
Viene più o meno detto anche a un certo punto, sì, c'è.
Fanno
attraversa un po' tutto il film, insomma, proprio come il fiume. È evidente che è un episodio fausto che accade a New York, che ha a che fare con un aereo. È evidente che tutto il popolo newyorkese
faccia pezzi a quello. Tanto che viene detto a un certo punto, è la cosa più bella, che New York ha bisogno di buone notizie, specialmente riguardo l'aereo.
Il fatto successe agli albori della mia presenza su Facebook, e mi ricordo che fu una delle prime notizie che diventarono virali, no? Che iniziò quel meccanismo lì. E mi ricordo che le prime cose che vennero pubblicate con questa notizia, cito a memoria, erano: paura a New York, un aereo sta per schiantarsi, ma in realtà c'era questa cosa che dicevi tu, Simone,
che c'era, sì. Io volevo capire se nel film
nel film emerge, ma parliamo proprio del film. Simone, ti è piaciuto questo film?
Sì, mi è piaciuto molto.
Anche a me è molto
piaciuto molto.
Inizia a dirci perché, così ai nostri ascoltatori soprattutto.
Innanzitutto perché mi stupisce che un film del genere lo faccia un grande regista, ma che ha 80 anni. perché è un film sui generis molto particolare, che insiste continuamente sull'episodio che noi conosciamo, ce lo propone in tante salse, cioè l'ammaraggio, ce lo propone in tanti modi, non ultimo ce lo fa vedere in quattro versioni simulate, e in tutte le quattro versioni simulate e in tutte le ricostruzioni che noi vediamo è sempre incredibilmente emozionante, e io personalmente ogni volta avevo il problema perché assolutamente mi domandavo se ce l'avrebbe fatta lei.
Bravo, questa io è una cosa, è la stessa cosa che ho pensato, nel senso, ricordiamo, questo incidente,
scusami, zero vittime, zero feriti,
zero vittime, zero feriti, c'è persone. Stato qualche minimo ferito, ma piccole cose. Io ho pensato esattamente questa cosa, cioè tra l'altro c'è questa trovata molto intelligente, non ci fanno vedere le cose in un ordine prettamente cronologico, cioè prima l'incidente, poi c'è, e né l'incidente è relegato a un momento clou del film. Ecco la slow cover,
è arrivata la birra.
La cosa ottima è che questo incidente viene riproposto in vari momenti del film in modi diversi, aggiungendo piccole parti, e nonostante tu sappia come va a finire, questa cosa, come hai detto tu, è sempre estremamente coinvolgente, estremamente toccante. E soprattutto, secondo me, Clint Eastwood, che pure è un repubblicano d'acciaio e una persona che, insomma, viene da un ambiente in cui un certo tipo di retorica è facile, sì. Lui non fa quel tipo di gioco.
Attenzione, va detto che Clint Eastwood, quando si mette dietro la macchina da presa, esatto, per quanto abbia questa propensione politica, è evidente,
fa il lavoro del
bravissimo,
regista,
nel depurare il suo pensiero, renderlo quasi mai retorico, quasi mai retorico.
Mai penso, retorico, penso. Mai,
ma qui no, questo film è assolutamente scevro dalla retorica dell'eroe.
Assolutamente. Quando però parlavo di film sui generi, mi riferivo proprio a questo gioco straordinario, questa circolarità del racconto, che verrà nel riproporci appunto la drammaticità del momento in tanti modi diversi e prendendolo da varie angolazioni, che lo rende veramente un film atipico, direi quasi mai visto, e per questo mi dico veramente Eastwood è qualcosa di incredibile. Aggiungo soltanto che Tom Hanks, Clint Eastwood e in qualche modo Robert Zemeckis sono collegati da... Questo è un film che rimanda evidentemente a Flight, che è il film di Zemeckis, che a me mi ci ha fatto molto ripensare, un film che a me era piaciuto moltissimo, e penso anche che Tom Hanks, quando ha a che fare col volo, se la cava quasi sempre, perché...
Tranne in The Terminal, secondo me.
Beh, lì è già a terra, però se pensi a Apollo 13,
sì, è vero.
Quindi Zemeckis, se pensi per l'appunto a questo... E se pensi a Castaway, in qualche modo questa
è che non c'era Tom Hanks.
No, ho detto che c'è un collegamento,
tu non hai ascoltato, stai facendo altre cose.
C'è un collegamento con
come al solito
il volo Hanks, insomma, ed è divertente.
Era molto bello.
Cioè, poi aggiungo solo una cosa, ci sarebbero mille cose da dire e le sto dicendo tutte io, non va bene.
No, va benissimo.
Però c'è un passaggio fantastico del film in cui lui si trova a un bancone di un pub.
Sì.
E in cui si vede Sally, il protagonista, Sally, che sta dietro al bancone, Sally, scusate, e poi è ripreso contemporaneamente lì. E il tizio del bar vedi, c'è Sally sia qui che in televisione, che sembra una battuta, in realtà ha un senso importantissimo, perché ti dà l'idea dell'uomo che si trova al centro
di un grande sistema,
di un sistema che non può controllare, certo, e che in qualche modo lo mette,
infatti lo vediamo
mette...
anche da Letterman dopo, cioè. No, in quel, io mi aggancio a questa cosa che hai detto, perché uno, innanzitutto sono rimasto molto positivamente sorpreso dalla performance di Tom Hanks, che sono abituato, cioè
Tom Hanks recitazione,
è un grandissimo attore, però alcune volte è un po' sopra le righe, rigioneggia, qui è sotto traccia, è pacatissimo, è perfetto per il personaggio, e appunto mi veniva il paragone con l'altro aereo, cioè l'altro aeroporto, quello di The Terminal, dove faceva le faccette, faceva il russo strappalacrime, qui era eccellente. E da quella scena parte un altro elemento che ricorre nel film, che è quello del timing, del tempismo, cioè del fatto che lui sente questa cosa in servizio televisivo, che parla del tempismo dei soccorsi, e gli viene in mente la cosa dei 30, di fare la simulazione. Non stiamo a dire tutta la storia, ma insomma ci sono questi 35 secondi di differenza tra la reazione del pilota, del computer, e il pilota umano che si trova lì, che poi faranno la differenza. Quindi c'è un lavoro anche su questo.
Clint Eastwood è negli ultimi film quantomeno è sempre riuscito, non so in serie, ma penso anche di sì, me lo direte voi, a creare sempre quel grande stato di, quella sospensione, no? Quella grande attesa, quel tutto sta per accadere, tutto sta per svolgersi, tutto è in equilibrio sopra la follia. Se pensiamo dagli spietati, i ponti di Madison County,
vogliamo chiedere a Laszlo Kovacs, che ha incensato questo film, di dire due parole, anche perché se no me lo chiede quando già suona l'allarme e manca un minuto.
C'è la sospensione.
Allora, come dire, non so cosa avete detto, sono arrivato in ritardo, mi scuso con tutti i miei fans per questo, però purtroppo il lavoro ci costringe a dei turni massacranti.
Già hai bruciato 30 secondi.
E voglio fare, perché voglio andare lungo, il film io sono sorpreso, nel senso che ogni volta stiamo lì a chiederci se Clint sarà, io lo chiamo confidenzialmente Clint perché ce ne
ma
fossero,
anche lui ti chiama a te confidenzialmente,
ce ne fossero di repubblicani così, se Clint sarà lì all'ultimo film, al penultimo film, ormai ha dato tutto, ormai siamo arrivati al punto, e ogni volta ti sorprende con un cinema innovativo, cioè siamo al 38esimo film e forse il film più innovativo, più moderno, più rivoluzionario nel cinema classico americano, cioè questo è un film che entrerà negli annali indiscutibilmente.
Lui non entrerà più in scena perché no, simbolicamente è morto,
declinato in maniera ultramoderna,
tutti
è
i
vero.
Topic classici del cinema americano, l'epopea del cinema giudiziario, l'epopea dell'eroe, tutto quello che vuoi, cioè in una modernità sconvolgente, cioè tu sai tutto però stai lì e ti commuovi e dici cazzo, ce la farà Seller uscire da questa vicenda, basta,
è quello che dicevamo anche noi.
E dico, è un film politico perché c'è un attacco veramente all'aristocrazia burocratica statunitense.
Ma che cazzo stai a dire?
La verità, sto di la verità. Nel senso che,
mettiti seduto,
no, sto in piedi perché ormai sono rimasto.
Stai declamando.
Ma la cosa molto interessante è che forse è un film è il film contro i democratici più democratico che sia mai stato fatto, perché c'è un attacco a un sistema di potere aristocratico e che rappresenta la burocrazia in quel paese, e in questo Clint entra nel cuore degli Stati Uniti, entra nel cuore dell'America sana, se vogliamo, che forse in questo caso ha scelto Trump, non lo so.
Comunque andatelo a vedere, è un grandissimo film. Tra l'altro a un certo punto parlano di questo Airbus 320 che atterra e dicono un'altra cosa, dicono:
era un terrificante Savoia Marchetti 1915 in tela cerata.
Quindi sappiamo che parte da
Savoia Marchetti.
La scena meravigliosa, quell'inquadratura della porta aerei sul porto di New York con quei caccia, c'è un'inquadratura, un altare con delle luci, la luce, quanto è bella la luce e la fotografia di questo film.
Molto bella, molto
superlativa,
bella.
Grazie a Clint Eastwood.
Guardature dall'alto meravigliose.
La fotografia è, New York vista dall'alto è meravigliosa, no? È uno dei giochi di New
Ma
York, è inquadrarla dall'alto.
Ne parleremo magari un giorno se dedicheremo una puntata a Clint Eastwood.
Perché no? Adesso
le storie nella storia.
Adesso.
Cioè, la grande capacità di Clint di narrare il suo paese attraverso le piccole storie dentro la macro storia.
Adesso invece facciamo una piccola pausa musicale.
È l'unico che mangia mentre sta parlando.
Facciamo una piccola pausa dentro la macro pausa. Sentiamo un brano e torniamo tra pochissimo.
Poi ve lo spiego, poi ve lo spiego.
Certo. I sense there's something in the wind that feels like tragedy's at hand. And I'd like to stand by. Can't shake this feeling that I have. The worst is just around the bend, and does he
for him, and will he see how much
spieghiamo brevemente questi omaggi musicali, perché vabbè, tra un po' la smetteremo di fare gli sciocchini, però siamo partiti con un brano targato, cioè targato, colorato di francese, perché era in Daft Punk, per omaggiare La mia vita da zucchina, il film in sala, molto bello, da assolutamente andare a vedere, film d'animazione che vincerà l'Oscar, come dice qualcuno che conosce, che conosco e che conosce il film. E questa invece
è zucchera, Sergio, lo
sai,
senti?
Sai che potrei consigliarti per una prossima colonna sonora, sì, del bar un Le Vent Nous Portera, non dei Noir Désir, ma c'è una versione acustica, scusami, voce femminile, al termine dei titoli di coda, esci con le lacrime agli occhi.
Domanda per l'Aslo, perché lo vedo molto carico. Hai fatto quello che dovevi fare oggi?
Assolutamente sì, tre volte.
Benissimo. Non ho presentato però il brano che è appena finito, che per celebrare Sully e Sally, questa si chiamava Sally's Song, la cantava la voce di Evanescence, no, Emily, e viene da Nightmare Before Christmas. Quindi diciamo che un collegamento c'è. Piano piano ve li sveleremo tutti. Adesso invece, dopo aver sorvolato New York, andiamo a visitare il libero stato di Jones, giusto? Chi è che c'è stato?
Mississippi.
Chi c'è stato?
Mississippi.
Chi c'è stato?
Al confine, il libero arrivava fino al confine con l'Alabama.
Laszlo Kovacs e Simone Rossi ci siamo stati.
Ah, Pampanelli no, pensavo questo era un film delle tue corde. Sai?
Ci va a breve, ci va a breve.
Non conosco molto bene la storia, non ho visto il film, lo vedrò nel fine settimana, come vedrò Salvi.
Vabbè, come abbiamo detto la settimana scorsa nel cinema di Oggi a 8, parla di questo episodio brevemente della guerra civile americana nel 1862, anche se il film arriva fino al 1876 e poi c'è una parentesi che si alterna al tempo narrato nel 1950, di questo Newton Knight, che era un infermiere dell'esercito sudista, che un bel giorno diserta, stufo delle angherie, delle ingiustizie della guerra, ma poi anche delle angherie dell'esercito confederato nei confronti dei poveri contadini, insomma, delle espropriazioni e dei soprusi, e fonda una sorta di, all'inizio sembra la banda degli allegri compagni di Robin Hood, poi diventano una sorta di stato, tant'è che si chiama The Free State of Jones, perché raduna intorno a sé gente scontenta, schiavi fuggiti e soprattutto la contadini, cosa più i contadini, sì, eccetera. Ma anche donne, bambini, esatto, tutti, esatto. Crea questa
la
comunità che
della
poi...
terra del tempo e anche di adesso.
Ma ha fatto pensare molto alla Repubblica di Valdossola.
Sì. No, lo ricorda un po' la storia.
E
nasce un po' dalle stesse cose, perché comunque sono come i resistenti del 43, erano renitenti alla leva, una leva basata su un esercito che era classista, estremamente classista, era l'esercito confederato. Non che quello unionista forse migliore, ma quello confederato si basava su una logica, diciamo, molto europea in questo. Gli ufficiali erano tutti di uno stato sociale
assolutamente
di un centro.
Assolutamente.
No, ma addirittura c'è un passaggio interessante, secondo me, nella storia, che è importante dire, che i possessori di negri, perché così vengono chiamati nel film,
il numero 20, almeno.
Saltavano la leva.
Che ne avessero almeno 20, saltavano la leva. Sì, era tutto molto sbilanciato a favore dei proprietari terrieri. Comunque, stringendo, il film è diretto da Gary Ross, che è quello di Seabiscuit e di Pleasantville,
ma episodio di Hunger Games.
Il primo episodio di Hunger Games, secondo me il migliore di tutti. La accuratezza storica c'è ed è provata, si sono dotati di un team di 10 storici importanti per rispettare questa accuratezza. Detto questo, che ne pensate, Laszlo Kovacs e Simone Rossi, di questo film dal punto di vista cinematografico, tendenzialmente?
Tendenzialmente. È un film bruttino, secondo me. No, nel senso che è un film molto sconnesso. A me la cosa che è piaciuta di più sono, penso, qui.
Il primo principale è McConaughey, no?
Sì, i primi 15 minuti. Il film si regge tutto su di lui, però è un film che è troppo lungo, che fa dei salti strani, poco comprensibili. Cioè, mi dà l'impressione che quando si tratti di andare a rallentare, e il regista dai film che dirige forse si può intuire anche questo, vada in difficoltà in quelle situazioni. Quindi c'è anche un montaggio che mi lascia un po' perplesso rispetto a un film che dovrebbe essere anche qui un po' abbastanza classico.
Beh, è abbastanza classico. L'unica cosa un po' diversa è questa alternanza con i tempi recenti.
Con degli attori che sono delle maschere prive
dici quelli negli anni 50.
Una cosa, secondo me, imbarazzante.
Sì, bello. Il capitolo
poco incisivo
verso la modernità è decisamente inferiore rispetto a
anche se secondo me era quello che aveva un senso, forse è stato eseguito male, però guarda, secondo me era importante per due ragioni, cioè era, diciamo, l'unica cosa un po' meno tradizionale nell'impianto di questo film, e poi comunque il senso è che ancora negli anni 50, cioè il pregio che ha questo film è che secondo me non prende l'episodio loro potevano prendere l'episodio del Free State, prenderne un pezzo e far finire il film bene, cioè far finire con la vittoria sull'esercito sudista, mentre invece ti fanno vedere che anche dopo la proclamazione della legge contro la schiavitù, comunque nel sud è rimasto tutto com'era, e addirittura negli anni 50, e lascia intendere che anche adesso non è tutto risolto.
No, ma il messaggio è da questo punto di vista è ottimo. Il problema è che proprio il film è sbilanciato, proprio per riuscire a fare questo è completamente sbilanciato.
Sì, questo un po',
cioè, c'è una gran parte del film che è centrata appunto sul libero stato, e poi comincia a correre rapidissimamente perché ti deve veicolare questo messaggio, per cui
bisogna arrivare alla svelta.
Ancora la metà del Novecento il problema razziale era sempre lo stesso. E per me è un film un po'
non riuscito completamente.
Il grande merito, secondo me, è l'aspetto storico, cioè il racconto.
Sì, sì.
In questo gli americani c'hanno alti e bassi, perché molte volte quando vengono a raccontare la storia europea, l'ultimo caso dei Medici lo dimostra, fanno delle porcate micidiali, che pure piacciono al pubblico, però sempre porcate rimangono, mentre quando raccontano la loro storia evidentemente dimostrano di essere un pochino più informati, forse perché la loro
anche
storia
un pathos
è
diverso,
così,
no?
È così breve che facilmente ricordabile, facilmente narrabile con più esattezza.
Anche se sulla questione della segregazione razziale sono sempre molto prudenti, perché
infatti io il giudizio che ho dato del film uscendo dalla sala è stato quello: è un buon film per la televisione, cioè non sfigurerebbe prima serata di Rai 1, e secondo me anche un film educativo, perlomeno racconta una storia che chi non ha la fortuna di frequentare un esperto di storia americana come il nostro amico Pampanelli non ha la possibilità di approfondimento. Invece è interessante, per dire, c'è una scena molto bella, quelle delle prime elezioni democratiche negli stati del sud, negli stati dell'Unione,
dove il partito schiavista era il democratico,
dove
all'epoca
il partito schiavista era il democratico,
i neri votavano i
repubblicani fino agli anni 60,
fino agli anni 60.
Vedi che tutto torna, questo che voglio dire.
Il governatore dell'Alabama che impediva l'accesso alle università ai neri era assolutamente un democratico.
Esatto. Allora è questo che io vorrei ricordare a tutti gli amici che stanno spendendo lacrime nei confronti della sconfitta di Hillary Clinton.
Vabbè, non facciamo comizi.
No, perché è giusto.
Vabbè,
così.
È un po' diverso.
La politica americana è molto
complessa.
Tra l'altro, se possiamo fare un paragone,
è un grande paese molto lontano.
Necessario, perché l'abbiamo citato prima, quando parlavamo di Sully, Clint Eastwood, repubblicano, conservatore. Noi abbiamo una visione degli Stati Uniti che, secondo me, è un po' troppo monolitica, e anche dei partiti. Il Partito Repubblicano nasce come partito antisegregazionista. Cioè nasce su quelle basi, lo fonda nel 1854.
Ma poi parliamo di partiti che, se già da noi nel PD ci sono tante
cose. No, aspetta, la deriva è iniziata un po' dopo. In realtà in quegli anni, anche con un sistema maggioritario, erano molto più radicati,
più compatti,
e molto diversi i partiti. Voglio dire, Clint Eastwood è un conservatore. Conservatore nel senso di...
Ma conservatore sto cazzo, cioè un ma uomo non... che fa il cinema, che
fai
fa
parlare.
Non può essere un conservatore.
Mi fai parlare,
diamo le cose, diciamo le parole giuste.
Dai. Lui siamo anche oltre di un minuto.
Lui è lui è un conservatore nel senso più repubblicano del termine. Lui si ispira ancora a Lincoln. Poi dopodiché è uno che, per esempio, per il quarto emendamento, quello sul possesso di armi, è assolutamente a favore.
Il secondo.
Per il possesso delle armi è assolutamente a favore, ma logicamente quello lì, anche lì, è da vedere. Quello lì è un emendamento
contro la tirannia. Poi c'era una degenerazione. E
sì, sì, ma è chiaro. Sopra, quindi... Ma adesso poi non è che dobbiamo per forza uno è che chiaro, è un artista chiaro. Che ci piace farcelo stare simpatico anche dal punto di vista politico.
No, ma sai, cioè, sentire la parola conservatore nei confronti di uno dei più grandi innovatori della storia del cinema
sì,
fa ridere.
Però
cioè,
uno può essere, non può essere conservatore in certe cose. Secondo me invece è onestà intellettuale.
No, ma perché se oggi noi prendiamo un Bertolucci, ragioniamo di politica con Bertolucci, probabilmente ai giovani del PD risulterebbe un conservatore. Ce lo sono anch'io, nel senso. Perché se conservatore significa
nessuna scena, così è un omaggio a Bertolucci.
Ma no, ma è interessante questo dibattere di questo dopo aver visto Free State of Jones. È interessante, molto più del film.
Comunque, ragazzi, perché il film ne dibatteremo ancora. Ma siamo molto
anche
oltre,
perché
quindi,
diciamocelo,
vedetelo, Bambarelli, vedilo anche tu e dici che
è un
che
peccato
ne pensi.
Perché Gary Ross è un attore che a me piace veramente tanto.
Secondo me, non è un film pessimo, è un film che è in linea con tanti altri
pessimi
film storici analoghi. Che fanno
allora,
negli Stati Uniti
vedetelo anche voi
vedetelo
e diteci che è brutto. A proposito di film analoghi, non è l'argomento del giorno l'elezione di Trump o chi per lui, l'argomento del giorno è un altro, e noi, visto che siamo sul pezzo, vogliamo omaggiare anche un altro personaggio italiano molto importante che è stato omaggiato nella colonna sonora di Free State of Jones da Nick Cave, che ha scritto per lui 15 piedi perché sono fitte di pura neve bianca. Chi sarà? Ve lo diciamo dopo. Vai.
Where is Mona? She's long gone. Where is Mary? She's taken her alone. But they haven't put their mittens on, and there's 15 feet of pure white.
Vedevo che parlavate ancora. Allora,
aveva la bocca piena anche Rufus.
No, la bocca l'avevo già svuotata. Parliamo adesso della serie andata in onda su Sky, da poco conclusa, The Young Pope, diretta da Paolo Sorrentino, che personalmente posso dire
mi alzo e me ne vado.
Alzati e vattene. A me invece, io diversamente da Laszlo Kovacs, che ha fatto un punto preso nei confronti di Sorrentino, tutto quello che fa schifo, io devo dire, da suo grande detrattore negli ultimi quattro film, almeno tre film diciamo, che mi sono piaciuti pochi, da per niente a pochissimo, parliamo di da This Must Be the Place, che ho trovato imbarazzante, a La Grande Bellezza, che non mi è piaciuto da morire, all'ultimo Youth, che mi è piaciuto pochissimo. Secondo me in questa serie Sorrentino ha fatto un eccellente lavoro. Per chi non sapesse, per quei pochi che vivono su Marte e non sapesse di cosa stiamo parlando, The Young Pope è la serie sulla quale noi scherzavamo in precedenza dicendo sarà il giovane Ratzinger, come parlavano, come dicevano su Boris, ma in realtà è la storia, una storia completamente di fiction. Parla di questo giovane papa che viene eletto, Lenny Belardo si chiama, interpretato da un grande Jude Law, che viene eletto papa per intrighi del Vaticano, semplicemente come un fantoccino, un papa di comodo, dal segretario di Stato, interpretato da un altrettanto magistrale Silvio Orlando. Secondo me non mi sarei mai aspettato, perché non che non sia un bravo attore, ma aspettavo un po' sopra le righe, esatto. Anche lui invece bravissimo, e soprattutto vista in versione originale lui è credibile nel suo parlare inglese con accento napoletano, ma insomma fa un ottimo lavoro. Dicevamo, questo papa viene eletto dalle alte cariche del Vaticano, che pensano che potranno usarlo un po' come gli pare, e invece riserva subito delle belle sorpresine fin dalle prime puntate. Parliamo di 10 puntate andate in onda su Sky. Io mi auguro che ora che è finita si vedrà anche nella TV.
Io sono fermo alla settima, lo devo
la
dire.
La settima, non è, vabbè, ma non spoileriamo stasera. Allora, Simone Rossi, visto che tu sei un estimatore della prima ora, cioè della prima ora devo dire anch'io, perché i primissimi film a me sono piaciuti tanto, l'uomo in più, i vari. Dopodiché tu però hai difeso anche questi ultimi, allora a questo punto.
Tranne Youth, l'ho difeso in maniera un po'.
Con amore, diciamo.
Un po' meno partecipato.
Per amore. Però parliamo di. Trovi anche tu che i tempi delle serie siano congeniali al nostro Paolino nazionale?
Sicuramente costringono a un approccio differente, a un'attenzione obbligatoria alla scrittura ulteriore, non che lui non lo faccia, perché io se c'è una cosa che apprezzo in Sorrentino è la scrittura, la sua capacità di raccontare storie. Semmai la sua deriva riguarda il modo di farci vedere le sue storie, il suo dilungarsi in piani sequenza infiniti, il suo fare riprese a 360 gradi.
Insomma, un nano, una giraffa, taglio,
come dice
meno, sì.
Il simpatico
sa di essere abile in questo, e forse ultimamente ha un po' esagerato, cosa che non accade però secondo me in Young Pope,
esatto,
che dal punto di vista visivo è anche abbastanza asciutto, nel
sì
senso che,
no, ci sono anche le sue,
no, va bene, ma
non sono mai, infatti io parlavo l'altro giorno un po' con il nostro Smith, che mi diceva è una serie molto estetica, è vero che c'è l'estetica che è la sua,
è una sua cifra,
ma è una sua cifra, ma in questo caso io la approvo, perché non è la piscina, la ripresa subacquea di This Must Be the Place, in cui secondo me c'era questa scena senza faccio un esempio, ma ce ne sono mille. Secondo me qui c'è una grande estetica, ma è sempre al servizio della sostanza. Non c'è mai un guardate che cosa sto facendo.
In questo, infatti, devo chiedere scusa a Sorrentino, nel senso che io sono partito molto prevenuto, molto, molto prevenuto rispetto a questa serie, che ho visto distrattamente, non sono riuscito a seguire con attenzione, però quelle parti che ho visto le ho apprezzate veramente, laddove esattamente lui non va mai oltre il limite, lui non va dove non deve andare, si ferma un attimo prima di fare una cazzata, rimane in quello che è il percorso nel quale lui comunque è bravo, quello è estetico, però finalizzato a quello che gli serve, a quello che è, insomma, diciamo, la narrativa del racconto. L'estetica è funzionale alla narrativa che ci sta raccontando, alla vicenda che c'è.
E c'è una storia vera con tante sottotrame anche, no?
Sì. Parte un po' scontato, se mi permetti, con questo papa che si capisce da subito che sarà un personaggio un po' controcorrente, che sarà meno governabile di quanto, diciamo, la politica del Vaticano pensa che
ma
sia.
Ma il modo in cui lo è non è scontato per
esatto,
niente.
Esatto, no, però diciamo su questo cliché un pochino equivoco, no? Che dove lo spettatore dopo pochi minuti dice: ah sì, ok, ho capito,
invece
è questo il giochino.
No, forse,
su questo sì. Poi invece uno spettatore un po' più attento, un pochino più paziente, trova un terreno meno morbido, no? Nel quale invece non affonda, diciamo, su questo tema che può diventare un po' scontato: il papa che fuma, che gioca a biliardo.
Forse solo quella la cosa, scappa via. Fare le cose allucinanti. Esatto. Poi continua a sorprendere, Simone, vedrai che nelle ultime puntate, ma anche a livello di forma, cioè la nona puntata è diversissima. Per
tutti mi hanno parlato di questa nona puntata incredibile. Allora sarà così.
È molto spiazzante, però a me alla fine è piaciuta.
Diciamo anche che Jude Law è proprio bravo, no, veramente un gran personaggio.
Che se il successo della serie, il suo essere una serie credibile, è dovuto anche all'incredibile, eccezionale performance di Jude Law, che è un attore secondo me sottovalutato.
È clamoroso.
Banalmente perché è troppo bello. Cioè veramente è uno di quegli attori che dice: ma guarda quanto
problema
è figo,
che avete voi bello.
Qui era giusto prenderlo molto bello.
E quindi si tende sempre un pochino a sottovalutare le sue performance, che io invece ho sempre ritenuto di alto livello. Mi viene in mente Closer, un film ad esempio in cui lui è bravissimo.
No, lui è molto bravo, ma qui sembra ritagliato su di lui e sono tutti bravissimi. Da Yankee Ito, eccezionale.
Che torna dopo delle, cioè, voglio dire,
dopo delle commedie di merda.
Dio fa anche risorgere questi mostri sacri del cinema. Cioè, lei viene veramente da dei film di merda.
Sì, sì, assolutamente. Per non parlare dei caratteristi, vabbè, c'è Javier Camarà, bravissimo. Ma quello che fa Caltanissetta, come si chiama? Lui, secondo me, è eccezionale. Proprio, ne parlavo con Fioravanti l'altro giorno.
Posso raccontare un aneddoto interessante? Prima ho sentito che mi cacciavate del preventivo nei confronti
di. No, ti prendevo in giro perché che invece anche a te ha fatto un effetto diverso.
Ho visto due puntate di mezzo perché non ho tempo, purtroppo, di seguire le serie. Devo dire che non mi è piaciuta, la trovo un'operazione diversa dal solito Sorrentino, anche interessante che la serialità giovi ad un logorroico che condensa tutto in immagini spettacolari e null'altro. Staremo a vedere. Detto questo, volevo raccontare questo aneddoto carino.
Beh,
del
questo,
nostro
in questo caso sicuramente
sì no, ma infatti potrebbe essere il suo vero profilo questo.
No, però si trova bene.
No, volevo raccontare un aneddoto su un amico che è il Bolo, Francesco Bolo Rossini, l'attore perugino che tutti conosciamo, che era stato selezionato per fare un ruolo di uno dei cardinali in questa serie. E aveva anche, mi ha detto, diverse pose, era un ruolo centrale perché era uno dei personaggi che stava vicino, io credo che fosse, se ho ben capito,
l'assistente del Papa.
E purtroppo però ha dovuto rinunciare per problemi contrattuali. E i contratti, come dice lui, si onorano, perché una volta che hai firmato devi essere un professionista fino in fondo, e credo con un po' di rammarico è sfumata questa occasione, che mi auguro arriverà presto, perché il Bolo merita molto di più di quello che sta raccogliendo.
Glielo auguriamo. Comunque siamo di nuovo oltre questa. No, io una piccola cosa volevo dire.
Però non trovi che sia un complotto? Scusa, ogni volta che Laszlo parla
è che lui che c'ha questa passione. No, vedetelo, perché io penso che passerà anche sui canali in chiaro di Sky del Digitale Terrestre ora che è finito, e secondo me vale la pena. C'è un lavoro di scenografia mostruoso, hanno ricostruito la Cappella Sistina, delle cose da serie internazionale, veramente è una serie evidentemente pensata per l'estero.
E vedremo che cosa farà negli Stati Uniti.
Faranno sicuramente, già stanno facendo la seconda stagione, negli Stati Uniti può andare, c'è una sigla che parte dalla terza puntata, clamorosa, con la musica che sentite in sottofondo, c'è un elemento, l'empatia con il mostro che c'è, se vogliamo, in Breaking Bad, in Dexter, in tante serie, e alla fine tu ti ritrovi a simpatizzare con questo personaggio raccapricciato. Insomma, c'ha vari ingredienti ben miscelati, secondo me. Vedetelo, diteci che ne pensate, come al solito vi aspettiamo, e intanto
mi piacerebbe ascoltare l'original soundtrack, perché vorrei sentire, non la soundtrack ma la colonna recitata, vorrei sentire la pronuncia in inglese di Silvio Orlando.
A pronuncia in inglese? No, io lo... no, no, si vedeva su sta, Sky. Su Sky era in doppio audio. Io l'ho vista tutta in lingua originale. E dicevo che è Silvio Orlando rende meglio nell'originale che quando si ridoppia da solo. Perché quando parla in italiano con gli italiani è Silvio Orlando, quando parla in inglese è comunque credibile perché è uno che sa l'inglese, è fluente ma c'ha l'accento.
Ah, diciamo una cosa e poi chiudiamo il blocco. Silvio Orlando è un grande attore che nei film italiani, nel cinema italiano, non viene impiegato come tale. In questa situazione dimostra che è un grande attore.
Questo non è vero. Vabbè, no, dipende dai film. In alcuni sì. Comunque ragazzi, musica, visto che parliamo di questa serie, ci sentiamo un pezzo dei tanti ovviamente tratti da questa serie, perché Paolino, come sapete, sceglie della musica molto giovane e questa non fa eccezione. Si tratta di Super Picture, Conigli de Fretta, ovvero Rabbits in a Hurry. Torniamo tra poco col cinema di oggi a 8. Walking down the street all alone, walking down the street on my own, walking down the street down to the beach.
Studio mit Bartraumfabrik.
E benvenuti alla rubrica più amata dai nostri radioascoltatori. Oggi a 8, ossia il cinema che troverete in sala tra 8 giorni. In questo caso bisognerebbe dire anche oggi meno. A 7,
sì.
Perché i film più importanti usciranno in questo prefestivo di mercoledì, 7 dicembre.
Allora, la Slokovec non sa dire oggiotto.
Oggiotto.
Ma in realtà sta settimana possiamo dire anche oggi a 6, perché ce n'è uno che esce martedì.
E esce martedì, per l'appunto, lo vuoi dire tu quale?
Lo dirò io.
Vai, che io ho un certo
fastidio
a dire questa cosa.
Robin Hood di Michele Santoro, documentario, lo trovate al cinema Zenith. Un documentario basato sui veri volti dei baby boss della Camorra. Il documentario ritrae la storia di un intero giovane popolo ridotto a carne da macello. Io non ho visto, Santoro ha fatto altro al cinema?
Non mi riguardo.
Te lo sto chiedendo, non ho visto altro.
Non lo so, rispondi alla domanda. Però se vuoi posso dire il prossimo film.
Io penso che sono curioso, lo vedrò, poi magari dirò.
Era Venezia, io l'ho sentito anche che
anch'io, infatti, se ne ha parlato bene. Era Venezia, vedremo di che si tratta.
Sicuramente sarà un film che avrà un bel successo in sala, soprattutto in una città come Perugia, dove la sensibilità di Santoro è una sensibilità che viene comunque...
Ma che cazzo stai a dire?
No, io vorrei partire da uno dei film che per me è il film della settimana in assoluto. Il film della settimana in assoluto è il ritorno al cinema, finalmente in pompa magna, perché purtroppo il pubblico perugino, il pubblico italiano, non ha avuto il piacere di apprezzare fino in fondo finora la filmografia di uno dei più grandi autori di questo tempo, di questo periodo storico, che risponde al nome di Xavier Dolan. È un regista quebecchese.
Ma non c'è.
Ma era all'ottavo.
Perché per me è un po' una nota dolente.
No, ma io mi sto chiedendo, ma che, quanto apprezza Matt Ross quest'uomo?
Vabbè, dillo.
No, no, perché è un po' una nota dolente.
Dolan.
È un regista.
Dolan. Bravo.
È una nota dolente.
È tornato.
Comunque, torna al cinema dopo 2 anni da Mammy, che è stato un film struggente, meraviglioso.
Vedi che se vuoi i giochi di parole li riesci a fare anche da solo senza rubarli a me.
Esatto.
Facciamola finita, ragazzi.
Comunque, Just la fin du monde, che sarebbe È solo la fine del mondo, di Xavier Dolan.
Bello il suo inglese, il suo francese.
Just la fin du monde. Che con un cast stellare, Léa Seydoux, Vincent Cassel, Marion Cotillard.
Torna Marion!
E insomma, dopo 12 anni, Luis, drammaturgo affermato, torna a casa. Si era chiuso la porta alle spalle e non si era più voltato indietro. Dunque ritornerà a casa per questo pranzo, per questo incontro con la famiglia, e Luis torna perché sta morendo e decide di tornare per comunicare la notizia alla famiglia. Ad aspettarlo non sappiamo che cosa troverà. Il film ha vinto il Gran Premio della Giuria.
Ma che cazzo sta... Scusa, ho sbagliato, volevo dire un'altra cosa.
Ha vinto il Gran Premio della Giuria all'ultimo Festival di Cannes. Dolan è un regista che dovreste riscoprire. Il Postmod gli ha dedicato...
Scoprire, perché è giovane.
Vabbè, a recuperare i suoi film precedenti. Il Postmod gli ha dedicato almeno un paio di retrospettive. È straordinario, un grande autore. Questo film dovrebbe essere...
Allora, prima di parlare di Capitan Fantastic, dico una cosa: che questa sinossi, dopo aver visto Mommy, mi fa un po' paura. Questa sinossi del film di Dolan mi fa un po' paura.
Però vediamo.
Però
dai, ragazzi, ritmo,
Capitan
ritmo.
Fantastic, Matt Ross con Viggo Mortensen, che troveremo al Postmodernissimo. Ben e la moglie hanno scelto di crescere i loro 6 figli lontano dalle città e dalla società, nel cuore di una foresta del Nord America. Cacciano per procurarsi il cibo, studiano le scienze e le lingue straniere, suonano, parlano di storia e letteratura. La morte della madre, da tempo malata, li costringe ad intraprendere un viaggio nel mondo sconosciuto della cosiddetta normalità.
Film interessanti, trailer interessante, voglio andarla a vedere.
Una locandina interessante da film indie alla...
Ti dico una cosa, Viggo Mortensen è sempre una sicurezza, almeno negli ultimi...
Sì, è vero, un grandissimo...
negli ultimi 15 anni non ha sbagliato.
Comunque, apre chiudo parentesi, la critica americana lo considera un gioiello assoluto. Tant'è che il New York Times l'ha considerato nella sua lista, nel suo review annuale, il primo film dell'anno.
Lo vedremo, ma direttore, prego.
Sì, io volevo consigliarvi di tenere presente che in multisala arriverà sempre mercoledì anche Babbo Bastardo 2 di Mark Waters.
Questo non da non perdere.
Da non perdere, perché spinto dal whisky, dall'avidità e dall'odio, Willy Sock, l'antieroe per eccellenza, torna a fare squadra con il suo aiutante arrabbiato, Marcus. E a rivestire i panni di Babbo Natale per un ente di beneficenza di Chicago, diretto da Diane, una donna che vive seguendo valori completamente opposti.
Su questo andrei a vederlo perché c'è Christina Hendricks.
Esatto, due motivi per vederlo, cioè Christina Hendricks.
E soprattutto due motivi, non l'ha messo tra i 10 film.
Due grandi motivi.
Due grandissimi motivi. Io non so chi, cioè il regista Mark Waters, ho letto che ha girato Mean Girls con Lindsay Lohan, e se solo fosse vero con Reese Witherspoon e Mark Ruffalo, non ho visto questi film, ne parlavano bene.
Beh, immaginavo che fosse visto un film con Lindsay Lohan.
No,
quando dice così in realtà non l'ha visto.
Con Reese Witherspoon
e Mark Ruffalo.
E
sono due attori dignitosi.
Molto bravi.
Comunque, il primo episodio possiamo dire che è fantastico.
L'episodio è fantastico. Io temo un po' che sia una cosa. Giochiamoci come fanno spesso, riprendiamo in mano.
Ma comunque, il prossimo film è Una festa prima delle feste di Josh Gordon. Cosa non importante, Whispack, ma cosa importante è che c'è Jennifer Aniston.
Quanto l'amo tantissimo. Torna Jennifer.
Esatto. Per salvare l'azienda dal crollo definitivo viene organizzata una festa di Natale capace di far breccia degli interessi di un grosso cliente.
Rossi, dici il prossimo che
è una bella gata. Di Barry Sonnenfeld.
No, non t'ho parlato sopra, ridillo.
Una vita da gatto?
Ok.
Pensavo che c'era la trappola dietro.
Oh. Dall'omonimo cartone animato Occhi di Gatto.
Di Barry Sonnenfeld con Kevin Spacey, Jennifer Garner e Christopher Walken. Ah, un uomo d'affari ossessionato dal lavoro rimane intrappolato nel corpo di un gatto e viene adottato dalla sua stessa famiglia. Io ho visto il trailer, stavo piangendo.
È vero? Fa ridere?
No, piangevo perché
è una puttanata mortale. Poi Kevin Spacey, Jennifer Garner, vabbè, Jennifer Garner
è un bel cast,
però
cast.
Kevin Spacey, Christopher Walken, due grandissimi.
Però
c'è anche il mutuo, come
anche in America, anche in America i soldi mandano l'acqua all'insù.
Guardate, in America non c'è il mutuo, c'è il mortgage.
Allora, io vi posso dire che grazie ai contatti che ho negli States, ho dato un'occhiata a questo film e in realtà ovviamente è un film di puro divertimento, che però per chi magari non arriva da così da pensieri tanto sapone complicati nella sua testa, ah, okay, può essere un piccolo inizio, no?
Insomma, imbecilli, no, andate a vedere questo film.
Bravo,
sta dicendo il
direttore.
Ma invece c'è Shut In di Farren Blackburn, che io
sono curioso.
Sei curioso? Con Naomi Watts, un'altra grandissima, un'altra che grandissima, ogni cosa che fa a me piace. Beh, ormai è cioè, una signora di una certa età, però insomma, una bella donna e molto brava secondo me come attrice. Interpreta questa psicologa infantile che lavora a casa per poter badare al figlio rimasto in stato vegetativo dopo un incidente, quindi cominciamo anche qui in grande allegria. Quando resta coinvolta nella misteriosa sparizione di uno dei suoi pazienti, comincia ad essere perseguitata da strani eventi. Il regista Farren Blackburn non ha fatto molto, ha fatto parecchia televisione e io voglio ricordarlo per uno speciale di Natale di Doctor Who, che è una delle mie serie di riferimento nel 2011, quindi...
Mentre lei viene da un film in cui è molto brava, che è Demolition.
Ma chi vuole dire l'ultima perla?
Io se posso, no, vuoi dirla tu?
Vai.
Posso lo dico io, perché so, Luca Miniero è uno dei golden boy del cinema italiano, dove tocca a lui una dove firma un film, i soldi piovono a catinelle. Vedremo se si confermerà anche con questa colossale.
Secondo me sì, ho visto i trailer. Se visti tre è la solita puttanata, ma
beh, lui è quello di Benvenuti al Sud.
Esatto, però farà successo perché
il format è un po' lo stesso.
Bisio, Gasman e Finocchiaro.
C'è sempre un Bisio al Sud insieme alla Finocchiaro, in questo caso con Gasman. Non trovando un bambino adatto a rivestire il ruolo del piccolo Gesù per il presepe vivente, la comunità cattolica di una piccola isoletta del Mediterraneo si trova costretta a chiedere aiuto a musulmani e buddisti. Rideremo a crepapelle,
me lo immagino, guarda.
Questo Natale.
Vabbè, no, comunque
sono film divertenti, dai.
Comunque ragazzi, via.
Di poca pretesa, però divertenti.
Abbiamo,
se lo dici tu.
Abbiamo un'altra pausa musicale. Il link ve lo spiegherà poi il direttore, che siamo sì, in ritardissimo. Comunque, questi sono i Los Lobos. Il brano si intitola
Los Lapo. Intanto compratevi una macchina.
Sono quelli di La Bamba.
Don't worry baby. Standing there by the window, staring out at the night. You got so many troubles on your nervous mind. But don't worry, baby, it's gonna work out fine. You heard the sound of footsteps stealing across the floor. He picked up the receiver, you didn't know what for. Then you saw a shadow slipping through the door.
Patreon Fabric.
E come ogni anno i Cahiers du Cinéma hanno decretato
la mia Bibbia,
la loro top 10 dei cinema del 2016, anzi quest'anno c'è stato un mezzo giallo perché qualcuno ha dato adito a un leak, hanno buttato fuori questa lista, i Cahiers du Cinéma hanno scritto: ah, i supposti giornalisti che fanno queste cose dovrebbero almeno copiare e incollare bene. Poi invece la lista era esattamente come quella che avevano buttato fuori.
Ma no, c'è da
maledetti
dire.
Francesi proprio, ma posso dire?
No, ma di scusa, c'è da dire sui Cahiers du Cinéma.
C'è da dirlo molto in breve perché il blocco è brevissimo.
Loro sono una
e meno male.
Sono una rivista cartacea, cioè se ne fregano dell'online. Dunque,
infatti l'hanno smerdato. Ma parliamo di questa.
Vabbè,
di questa,
vince il numero 6, Giulietta di Pedro Almodovar.
Che penso sia. Infatti, ecco, a me la cosa che impressiona un po' è che al numero 6 c'è Giulietta di Pedro Almodovar, che mi ricordo che l'Aslo non aveva speso parole.
Come no?
No, ne aveva parlato.
No, anzi, ne avevo parlato esattamente all'opposto. Sì, molto, molto bene.
Vince lei, dice lei.
No, non a caso.
Mi sembra, cioè, adesso riascolterò i podcast.
Vi ascolto i podcast perché.
No, fammi capire, tu veramente riascolterai i podcast per sentire. Se l'Aslo ha detto.
Sono contento che Rossi testimone. No, la cosa interessante, devo dire. La cosa bella di Cahiers du Cinéma, almeno io. Vado sempre lì a guardare questa lista per un motivo molto semplice, perché un po' è una sfida con me stesso, riuscire a vedere, programmare, apprezzare, portare in sala quando è possibile quanti più titoli che compaiono in questa lista. E anche quest'anno, rispetto alle uscite italiane,
ce l'hai fatta.
Di questa lista ci sono tutte, cioè nel senso Neon Demon proiettato al postmodernismo,
che è al terzo posto, grandissimo film,
Malut, capolavoro di Bruno Dumont, al quinto posto, Giulietta di Pedro Almodovar al sesto posto e Carol al nono posto. Beh, questi quattro sono gli unici usciti in Italia nel 2016 e li avete visti tutti al postmodernismo. Dunque, complimenti ai ragazzi del postmodernismo.
Complimenti, bravi ragazzi! Chi prende. Si loda si sbroda.
No, ha parlato in terza persona.
Ah, giusto. Ma però, questo, diciamo curiosamente, però invece che, parliamo di quelli non usciti.
No, ai primi due posti, ad esempio, Tony Hermanel, sono curiosamente i due film che hanno dato in pole position
a Cannes,
nei primi giorni di Cannes, che poi sono spariti.
Come non hanno vinto.
Di Tony Herman di Malenade, che è un autrice tedesca, giovane e molto brava, che ha fatto
ha vinto il Gran Premio della Regia a Berlino nel 2009.
Il suo terzo film, non fa film mai banali, ho visto il primo.
Uscirà a fine febbraio.
In questo caso è una mezza commedia, però lei è sempre molto brava a trattare il tema della solitudine.
Stiamo parlando di Tony Erdmann, è il nome del film.
Esatto.
La regista si chiama Maren Ade, perché magari qualcuno ci ha sentito dirlo velocemente. Sì.
E quindi io credo che sia, ho letto in giro che è un grande film, ripeto, sì, era veramente
grande film. E anche che aspettiamo con grande attesa, di Paul Verhoeven sappiamo tutti
il grande regista di Robocop, di tante altre cose, di Total Atto di Forza, di Starship Troopers anche,
che questa volta invece torna alle origini del suo cinema con un film d'autore tout court. Dunque non c'è ausilio hollywoodiano, non c'è industry dietro questo progetto. Staremo a vedere, io l'aspetto con grande attesa. Come aspetto
è con il film, chi è l'attrice?
Non mi ricordo il cast, però cioè, io invece,
c'è un'attrice francese famosa, ora ci guardo.
Sì, io invece aspetto con grande attesa il film di Kleber Mendoza Figlio, regista brasiliano che fotografa la speculazione.
Mendoza
Figlio. La speculazione edilizia in atto nella Rio de Janeiro, insomma del Brasile in generale, il pre-olimpico e pre-mondiale. Il film si chiama Aquarius, con Sonia Braga, che è una delle più grandi attrici brasiliane.
Anche di telenovele un tempo.
Sì, no, un nome assoluto, cioè proprio un nome che in Brasile dici Sonia Braga, ti aprono le porte dappertutto.
Sì, tutti si calano le braghe.
Si sbracano.
No, tipo Apriti Sesamo, uguale.
Sonia Braga.
Apriti Sonia. No, dai.
Aquarius uscirà in sala il 19 di dicembre, se non erro. No, il 18 e 15, lì, quel giovedì lì,
non l'ho letto,
distribuito da Teodora Film. Tony Erdmann uscirà a marzo, distribuito da Cinema.
E volevo, non lo sappiamo. Io volevo dire di Elle, che sono andato a vedere, è l'attrice Isabel Huppert, la grandissima Isabel Huppert, e si tratta di un thriller psicologico che parla di questa donna che gestisce una società di videogiochi e si vendica di uno stupro. Per me gli ingredienti per un filmone ci sono tutti, quindi lo
Non hai visto però chi lo distribuirà, giusto?
No, quello no. Okay. Però lo vedrò con piacere.
Non so nulla su questo Stay in Vertical.
Neanch'io. Stay in Vertical, Reste Vertical di Alain Girardi, non lo so. E la legge della giungla, la loi della jungle di Antonin Peretiacco.
Peretiacco.
Ne sai niente, Laszlo?
No.
Oppure al decimo posto, Les Bois dans les rêves sont faits, il bosco dove si fanno i sogni.
Beh, diciamo che questo blocco è stato importante. Avete fatto bene a metterci.
No, nel senso
abbiamo
che
parlato
film...
di cose importanti.
Beh, alcuni no, piace, abbiamo parlato dei film che conoscevamo. Noi non parliamo delle cose di cui.
Alain Girardi, credo, se non erro, ne abbiamo parlato in.
Bravo, Laszlo, bravo. Complimenti.
Vabbè, questa è una cosa importante di sempre, che noi facciamo tutti gli anni, perché una delle Bibbie che noi seguiamo è appunto...
L'abbiamo sempre fatta e tutto
io
la
comunque,
facciamo.
Comunque, a proposito...
Bisogna dire che quest'anno comunque, di questi, come sempre, di questi film, molti ne abbiamo visti e molti ne abbiamo parlato in anteprima.
Stati bravi, bravi ragazzi del bar Tron Fabrizio.
Noi il nostro dovere l'abbiamo fatto.
Ecco, il nome di Alain Girardi mi ricordava appunto un film molto importante, che era Lo sconosciuto del lago. L'Inconnu du Lac, se me lo ricordate, quel film porno, gay, thriller ambientato.
Quello l'hai visto?
Bellissimo.
Questo non mi ricordo.
Era stato fatto Rester Verticale.
Allora,
ecco come me lo ricordo.
Rester
anche te deve fare.
Dunque, attenzione.
Allora, non abbiamo idea di cosa succederà nel prossimo blocco, vero? Non lo sappiamo. Non lo sappiamo, ma non lo sapete neanche voi, e quindi siamo pari. Ma nel frattempo vogliamo omaggiare, perché noi amiamo gli omaggi, un altro grande regista, grandissimo, che ci piace tanto. Un regista dal nome, che risponde al nome di Woody, non è una citazione della mia vita da salsiccia, ma è Woody Allen, che ha compiuto, quando era? 1° dicembre. Ben 81 anni, e quindi prendiamo da un suo vecchio film, e ovviamente la musica dei suoi film vanno sempre a pescare lì, tra il jazz, tra lo swing, tra quelle cose un po' retro che piacciono tanto anche a noi. Questa è l'Emmaus Blues, che non abbiamo scelto la versione originale di Emmett Ray, ma in quella degli italiani Accordi Disaccordi, che chi frequenta Umbria Jazz avrà anche sentito dal vivo. Vai!
Traumfabrik Folge 4. Eine neue Hoffnung.
è una puntata un po' schizofrenica quella di questa sera del Bartram Fabric. Ci vorrebbe un filo conduttore, una riga bianca da seguire per poter arrivare a un punto.
Anche un conduttore.
E ci vorrebbe anche qualcuno che in fondo alla riga bianca tiri un attimino le fila. Professore, lei è in fondo alla riga bianca?
No, ragazzi miei, noi cavalchiamo sempre l'onda. Ci siamo sempre. Sono ancora sconvolto, però perdonerete il mio tono un po' modesto ed abbattuto questa sera, ma ho riflettuto su una cosa piuttosto seria. Werner Herzog, età 74 anni. Marco Bellocchio, età 77 anni. Ken Loach, età 80 anni. Clint Eastwood, età 86 anni. Vengo fuori dalla proiezione di Sully. Per me è qualcosa che può davvero dire la sua nella storia del cinema. La ricostruzione dell'incidente piazzato a metà film, una cosa che i manuali di sceneggiatura potrebbero prendere fuoco solo a dirla. Se dei giovani avessero fatto i film così profondi, coerenti, sperimentali, saremmo qui a parlare di nuovi miracoli autoriali, e invece nulla. E sapete perché? Perché il cinema è un mestiere serio, non ci si improvvisa. Non a caso gli artigiani che io conosco e che fanno un buon lavoro sono tutti là con l'età, come i registi che, badate bene, sto parlando di registi che sono usciti solo nell'ultimo mese e mezzo. E allora riflettiamo sul rapporto tra registi e critica, perché troppe volte si è sentito dire che gli scrittori scarsi diventano professori di lettere. Gli attori poco dotati insegnano recitazione e i registi falliti divengono giornalisti di cinema. Ma queste non sono che fandonie. Insomma, per fare il critico ed essere coraggiosi ed avvicinarsi a queste opere, che cosa dobbiamo possedere? Qual è la qualità migliore di un critico? La cattiveria. Eh sì. Io voglio dirvi questa cosa. E noi siamo delle persone veramente cattive, esaltate, molto autoreferenziali, soprattutto ce la tiriamo molto per tornare all'incipit di Smith. Ci piace il nostro blog, ci piacciono i nostri articolini, ci piace quando qualcuno dice che gli piace, ci piace quando andiamo su Google Analytics e vediamo che c'è qualche pazzo in Veneto o a Frosinone che sta leggendo le nostre cazzate. Ce la tiriamo moltissimo. Siamo piccoli ma molto cazzuti. Se uno ci chiede che hai fatto ieri, beh, cerchiamo una scusa qualunque per parlare del nostro blog, del film che abbiamo appena recensito, delle 2000 battute spese per l'ultima opera vista. Ma sai, no, non vorrei sembrare presuntuoso. Ieri sono andato alla Coppa di Collestrada e quello della gastronomia stava leggendo un mio pezzo mentre affrettava la Bresaola. Il che non è assolutamente vero, ma tanto difficilmente tu andrai alla coppa a chiedere al gastronomo se ha detto una cazzata. Comunque, anche se lo fai, ti dirò: no, scusa, mi sono sbagliato, era la coppa della stazione. Ce la tiriamo e ce la meniamo peggio di Harvey Keitel nel Cattivo Tenente di Ferrara. A chi ci chiede perché lavoriamo come matti per qualcosa che alla fine è solo passione, noi rispondiamo: sai, non lo facciamo per vedere se la gente ci legge, lo facciamo per noi. Per dare sfogo alle nostre idee. Cazzate! Guardiamo i contatori delle letture come si guarda il culo di quella che fa step in palestra di fianco a noi, cioè con malcelata indifferenza, sfruttando un gioco di rimandi. Quando i nostri pezzi fanno 100 letture siamo felici. Quando i nostri pezzi fanno 500 letture siamo felicissimi. Se a volte fanno 1000, pensiamo che la nostra fidanzata forse ha passato il giorno a cliccare perché stufa della nostra frustrazione che poi si esprime soprattutto sotto le lenzuola. Il problema è che la nostra arroganza nasconde ciò che dovremmo avere. Perché se una volta tanto il nostro contatore impazzisse col risultato di misurare 3 milioni di visualizzazioni, l'articolo successivo, sapete che vi dico? Che se non sei proprio una merda sarà diverso. E sapete perché? Perché scatterebbe una cosa che si chiama responsabilità, maturità di ciò che si scrive, responsabilità di fronte alla legge, responsabilità per chi legge. ma siccome a noi non ci legge nessuno, allora continuiamo a fare i critici arrabbiati, gli imbecilli, a lanciarci a gamba tesa contro tutte e tutti. È per questo che voglio salutare un amico che non c'è più e che mi ha insegnato il mestiere a Pesaro e l'ho seguito a Venezia. Seguivo alcune sue serate che sono state tra le serate più belle, più ricche, più eleganti, ed ora ogni volta che vedo dei disgraziati come me presentare premi cinematografici coprendosi di ridicolo per arroganza e per insipienza, penso sempre a Tommaso, a quanto era bravo lui. Lui parlava con naturalezza e calibrava il suo umorismo con eleganza e intelligenza. Tommaso Labranca, ciao, ci ho messo solo 3 mesi per scrivere questa cazzata e permettetemi di salutare Riccardo Bizzarri, una persona a me molto cara. Forse perché entrambi siamo degli psicopatici, gli voglio bene. E spero che il suo momento difficile passi davvero in fretta. Arrivederci, ragazzi miei.
Grazie professore e ci uniamo sempre. E ci uniamo a questo, sì, a questo saluto che peraltro il direttore voleva fare, quindi a questo punto approfittiamo di questo momento per condividere questo saluto a Riccardo. Dicevi da Slokovec?
No, saluto a Riccardo con tutto il cuore, che insomma resista con la pellaccia che ha e andrà avanti sicuramente. Ma la cosa interessante è che il professore citava Bellocchio. E questa settimana la Cineteca di Parigi, la Cineteca Française, fa una retrospettiva tutto il mese dedicata a Marco Bellocchio, la grandezza di un autore italiano che troppo spesso Rossi giudica male.
Bellocchio lo giudico io male.
Anche Rossi,
non è Rossi, è Hans.
Non è corretto. Laszlo Kovacs non è corretto utilizzare lo strumento radiofonico con chi non può difendersi, perché non ha né la possibilità né gli strumenti per farlo.
Ma comunque, invece, di queste e di altre rassegne parleremo più tardi, perché la puntata, come di consueto, si concluderà con l'agenda cittadina. Ma prima dell'agenda cittadina, certo, c'è quella cosa che sta tra lo spigolo del professore e l'agenda, quindi musica in HD.
Ci abbiamo i numeri, questo non mi ricordo.
Un non me lo ricordo, però va benissimo. Allora, io vi sorprenderò con un musica in HD abbastanza anomalo. Però
anche perché ci sono delle domande ancora aperte che dobbiamo risolvere.
Anche un po' animalo, infatti, ma più che altro perché volevo in qualche modo promuovere una serata in programma per la prossima settimana. Vi dirò più tardi di cosa si tratta, che in qualche modo va ad affrontare un tema abbastanza interessante dal mio punto di vista, ovvero qual è il ruolo delle donne nel mondo del cinema. Allora, in effetti, se andate un po' a leggere in giro vi accorgerete che dagli inizi proprio del cinema fino ai primi anni 20 il cinema era molto affidato alle nostre dive, cioè l'influenza che avevano le donne italiane, io adesso mi riferisco più a quello, ma si può anche sicuramente generalizzare, era fortissima. Ovviamente quello che fa esaurire questa fioritura del nostro cinema e del cinema con delle donne è la fine del muto, l'avvento del sonoro. Quindi diciamo che sebbene all'inizio, se vogliamo, il cinema è apparso un po' come la forma di spettacolo in cui la donna avrebbe potuto prevalere sull'uomo.
Questo non mi ricordo.
Non ti ricordi, ma comunque sì, dai, diciamo che la prima metà dell'Ottocento la figura dell'attrice non era certo, o di cantante, vista benissimo. Insomma, ci mancava poco tra quello e essere una prostituta, ci mancava ben poco. Poi per fortuna nella seconda metà del secolo la professione comincia a essere considerata con qualche pregiudizio in meno. E al di là della donna vista come donna oggetto da ammirare per il suo virtuosismo o soprattutto per la sua bellezza, diventa veramente una collaboratrice preziosa dell'attore. Questo ovviamente succede anche nel teatro di prosa. Insomma, è una cosa che si allarga un po' a tutta quella che è la questione femminile in generale. Ma un film importante che secondo noi, e quando parlo di noi parlo di me e degli altri organizzatori di questa serata che sto autopromuovendo, non faccio finta che non c'entri nulla, è che c'è un film molto interessante che è stato realizzato nel 1919 dalla regista Elvira Giallanella, si intitola Umanità e per chi volesse martedì viene proiettato, cosa sicuramente rara vedere questo film sul grande schermo, E non lasciandolo muto, ma volendo arricchirlo con una colonna sonora creata ad hoc live in quel momento, è stato non scelto, perché l'ha scelto lui, di sonorizzare questo film, ma ci sarà Kabeki. Kabeki chi è? È il progetto di Andrea Faccioli, artista veronese che, per chi non lo sapesse, è un collaboratore stretto di Baustelle, di Luci della Centrale Elettrica, Cisco.
Vabbè, allora parliamone.
È uno bravo, è uno bravo. Torniamo su Umanità. Allora, fondamentalmente, all'indomani della Prima Guerra Mondiale, questa regista realizza un film rivolto alle tematiche pacifiste, quindi è un lavoro umoristico, satirico, ma anche educativo, di impianto fantastico fondamentalmente, dove le idee socialiste, e qui non so se si risveglia qualcuno, no, ormai l'abbiamo perso, l'abbiamo perso del tutto. Diciamo, la pellicola fondamentalmente riflette sulla possibilità, ho detto socialiste Laszlo, non ti sei mosso, sulla possibilità di creare una utopica società pacificata e solidale.
Male per Dio!
Infatti, ci sono due bambini, uno si chiama Tranquillino e la sorella si chiama Serenetta, pensa un po'. Sono gli unici superstiti a una catastrofe che ha distrutto l'umanità e accompagnati in un contesto fiabesco da un gnomo si aggirano fra le macerie della società.
Ma Tranquillino
è disgraziato, la verità.
Tranquillino ha fatto una finaccia.
Ma disgraziato.
Sì. E fondamentalmente si scoprono impotenti a qualsiasi tentativo di ricostruire il mondo, perché ormai i segni di violenza e di distruzione sono sparsi ovunque, fondamentalmente anche dentro di loro. Il finale è un taglio un po' più documentaristico, dove ci sono immagini di persone al lavoro e frasi con messaggi pacifisti.
Ovviamente... Che maglia violenza questa? Che violenza?
Un sacco di violenza. Allora, martedì 6 dicembre, questa serata che vi consigliamo di non perdere. Comunque, per tornare al tema da cui siamo partiti, quindi il ruolo delle donne nel cinema, in apertura ci sarà una sorta di incontro con alcune importanti rappresentanti di realtà, associazioni.
Susanna Agnelli.
No, non ci sarà Susanna Agnelli, però ci saranno delle donne che parleranno di questo tema. E come loro l'hanno fatto recentemente anche molte attrici che voi conoscete. Vediamo se vi risveglio con questo, visto che cioè è una scena terribile questa. Siete tutti chini sul vostro
è il momento della condivisione. Guarda, sui social network.
Comunque, dicevo,
c'è sta il dottorino.
Vi ricordate Kate Blanchett? Vi ricordate Kate Blanchett?
Vuoi vedere che HD si è offeso?
No, è che stavo per nominare un po' di femmine, quindi aspettavo un po' di collaborazione.
Vabbè, però Kate Blanchett,
quando accettò l'Oscar,
è inutile,
denunciò l'atteggiamento riduttivo nei confronti di film con donne protagoniste. Vi ricordate? Jennifer Lawrence ci ha scritto addirittura un saggio su questa cosa, no, perché ha scoperto di essere stata pagata meno dei suoi colleghi maschi in American Astro.
Chissà con che parte di sé l'ha scritto.
È una contrazione nervosa.
Però ha ragione,
Emma Watson ha fatto una missione di questa cosa, cioè nel senso è un'altra che porta avanti questa storia. E...
ha ragione, anche perché mi spiegate perché qualcuno deve guadagnare più di Jennifer Lopez, Lawrence su
quel Lopez.
Anche Lopez.
Jennifer
anche
Lawrence. Lopez. In quei film. Perché? Perché non ha ragione, bravo, io voto lei, sono d'accordo con lei, che... firmo dove lei mi chiede di firmare.
Esiste ad oggi.
Io dico che potrebbe essere una crisi nervosa.
Potrebbe essere.
Non so, può darsi.
Comunque Verdone è il numero uno.
Io voto Clinton.
Io voto Verdone a prescindere.
Esiste adesso.
Ma Verdone l'ha firmato l'appello per sì?
Io voto Lupus, sì. Io voto Lupus, che le trova tutte.
Comunque chiudo dicendo che ora esiste l'Institute of Gender in Media, fondato da Gina Davis.
Oh, quanto mi piaceva Gina Davis.
È un'organizzazione.
L'attrice o la Gina Davis femminista?
La Gina Davis attrice.
Attrice, no? Di che parlava?
No, perché ci sono due, ragazzi.
Vabbè, ma in media... e si batte per ridurre il gap di genere. Comunque, visto che il sessismo nel mondo del cinema non è soltanto a Hollywood, ma purtroppo dilaga un po' ovunque, siamo felici che martedì ci sia questa serata per parlarne un po' e di farlo in allegria, in frizzantezza, perché
ma
ci
dove?
Vedremo un bel
dove?
Film al Postmodernissimo.
Però.
E faccio i complimenti a chi ha organizzato questa serata. Wow, questi ragazzi bravissimi.
E sovente se ne trovano.
E ringraziamo anche Giuseppe Trupiano per la bella grafica.
Bellissima grafica Giuseppe Trupiano. E comunque sul palco banjo, chitarra lapstel, kumbus, mandriola, buzzuki.
Ma io martedì volevo andare a vedere Sally.
Animo.
Non ci puoi andare. verranno suonati da Cabecchi, che sonorizzerà Umanità di Elvira Giallanella, e noi per mettere un brano frizzante prima della chiusura abbiamo scelto uno di quelli in cui lui suona la chitarra, quindi Le Rane dei Baustelle.
Mentre scoprivamo il sesso, ignari di ciò che sarebbe poi successo dopo la maturità, eccoci che attraversiamo i girasoli.
Baustelle, tutto molto bello, ma senza l'agenda di Laszlo Kovacs cosa sarebbe il vostro venerdì sera? E allora non ci resta che dire agenda di Laszlo Kovacs.
Allora, questa settimana, proprio per salutare Riccardo, cominciamo dal Cinema Zenith, dove la programmazione è quanto mai interessante e fitta di appuntamenti. Perché appunto si comincia subito questa settimana con la programmazione di un film tratto da Jane Austen, che è una commedia che risponde al nome di Amore e Inganni, in programmazione tutti i giorni 18.30, 20.15, 22. Martedì 6, esordio per il film attesissimo di Michele Santoro, Robin Hood, 18.30, 20.15, 22. E poi...
Ma invece domanda, scusa, dovrebbe uscire, a proposito dello Zenith, Il Mago di Oz a breve?
Il Mago di Oz dovrebbe uscire il 12 dicembre, di lunedì.
Perché io cercavo
della Cineteca. Il Mago di Oz, per capirci, quel bel bianco e nero in cui...
Bianco e nero, però anche colore, uno dei primi film in Technicolor.
Sei sicuro che
delle parti bianco e nero e delle parti
non più tardi di 3 giorni fa le mie figlie l'hanno visto per la prima volta.
È vero?
Che meraviglia.
Ma portale al cinema. Dopo la bella esperienza del cinema di quest'estate, portale al cinema.
Sai, sono un po' di...
Comunque, mercoledì 7 invece, alle ore 18, ci propone una Madama Butterfly in diretta dalla Scala per l'apertura della stagione della Scala. Dunque il 7, il giorno prima di Saint Ambrose.
Incredibile.
7 è Sant'Ambrose.
Sant'Ambrose. E mercoledì 7, l'8 invece è la Madonna.
La Madonna. Sulla quale evito un 7.
È vero che Bambanelli celebra la Madonna in continuazione.
Un po' tutti noi.
Comunque, la cosa interessante.
Mi esimo dal mandare.
La cosa interessante è che la sera alle 21.15 è solo la fine del mondo. Ne abbiamo parlato prima, Rick Xavier Dolan, e torna al cinema. Dunque, al cinema.
No.
Questa è la settimana della Madonna e di Xavier Dolan. Al cinematografo Sant'Angelo, per rimanere in termine di Madonna, prosegue la programmazione di un film molto interessante. Tu l'hai visto, Smith?
Assolutamente sì, bellissimo.
Dai, faccio ridere, dai.
C'è una fotografia che non ve lo potete immaginare.
Agnus Dei.
Dai, vabbè, parla, racconta.
Fino al 7 dicembre in programmazione, appunto, a News Day di Anne Fontaine, e si accompagna con A spasso con Bob, questa storia, dicono non male, di quest'uomo che va in giro con un gatto.
Questa voce mi mette un brivido.
Dal 2 al 7 dicembre. Mentre...
Torniamo a dire, scusami, che Agnus Dei è un film difficile ma che va visto.
Dai, sfrigati, cazzo!
Forza, stronzone!
Allora, al cinema Méliès, invece, in programmazione Three Generation, una famiglia quasi perfetta, la normalità ora è diventata un obiettivo da raggiungere? Punto interrogativo. Si può comprendere la sconvolta reazione di una nonna lesbica, reduce dalle battaglie degli anni 60-70, quando la giovane nipote di 16 anni motiva la volontà di diventare uomo.
Autorizzazione ministeriale richiesta.
Un film interessante con un cast davvero importante, infatti abbiamo la nonna che è Susan Sarandon, la madre che è Naomi Watts e la protagonista, la giovane in transizione, Elle Fanning.
Mi importa sega.
Il film c'è tutti i giorni, 18.30, 21.30. E poi veniamo alla programmazione del postmodernismo.
Veniamoci
in compagnia.
Grazie, Dante.
Al postmodernismo questa settimana è in programmazione soprattutto Soli di Clint Eastwood.
Cosa?
Soli.
Io prenoto una locandina di Soli perché è bellissima.
La locandina di Soli, diciamolo Sulli per farlo capire.
Io sto per vomitare.
Saranno le birre?
Ma che film è? Forse anche no, però.
Soli. Si pronuncia come? Comunque.
Sono circondato da stronzi.
Assolutamente sì, tutti i giorni in programmazione. E mercoledì prossimo a soli 4 euro in versione originale inglese, dove potrete apprezzare la voce del grandissimo Tom Hanks. Prosegue la programmazione anche di Snowden di Oliver Stone. Ma soprattutto questa è la settimana di un capolavoro di animazione, film girato in stop motion, presente alla Kensington Realizzatore all'ultimo festival di Cannes, La mia vita da zucchina di Claude Barras. Devo dire che
è un film per bambini, scusa.
È un film per bambini, secondo me.
Come dai animali notturni?
Dagli 11 in su. 10-11 in su, perché comunque ci sono dei temi interessanti e il bambino deve comprendere. Il film è ambientato.
Non ci posso venire.
Il film è ambientato all'interno di un orfanotrofio. La vicenda è molto, molto bella, molto commovente, molto toccante.
Ma sei sicuro?
Una bellissima citazione a Freaks. Perché come piccoli mostriciattoli, questi bambini diversi rispetto a tutti gli altri, veramente molto toccante. La sceneggiatura, non a caso, è di una regista francese illuminata che si chiama, risponde al nome di Céline Chama.
Un grande regista.
Aveva fatto l'ultimo film.
Non ha fatto 16 anni, come si chiamava? 17 anni.
Bande Fille, l'ultimo film che ha fatto. Aveva fatto Tomboy. E lei è la compagna della protagonista del film dei Dardenne.
E sti cazzi!
Ok, prosegue Per mio figlio di Frédéric Mahmoud, film visto a Locarno, decisamente interessante. Torna al cinema questa settimana, proprio in occasione dell'uscita di Snowden, il documentario di Laura Poitras, dedicato appunto al vero Snowden, Citizen 4.
Io sono emozionato.
Cosa da segnalare interessante è Dammi una mano, film perugino che è in programmazione al postmodernissimo tutti i giorni alle 19.30.
Ma non confondere con Doom.
No, Doom, però Dammi una mano sta anche per Doom. Poi,
frizzantina la facciamo?
Chiaramente, come abbiamo già accennato prima, Captain Fantastic esce al cinema mercoledì 7 e da lì inizierà una nuova settimana, ma ne parliamo la prossima settimana, quando hai 17 anni, certo. Come no?
Mi sa che tu sei un mezzo matto.
Mi segnala.
Sì, lui è mezzo matto.
Il nostro amico Fioravanti mi segnala un evento che invece si svolgerà in quel di Castiglione del Lago e in particolare al cinema Teatro Caporale. Mari.
Lui era un test matta.
Dal 3 all'11 dicembre 2016, Storia di Storia, l'arte della narrazione. In mezzo c'è anche tanto cinema e Fioravanti ne è protagonista con le varie presentazioni del Sogno di Francesco, che ci sarà martedì 6 dicembre alle ore 21, e poi tanto altro, ma ve lo lasciamo scoprire la settimana prossima. Dunque, per me è tutto. Io
è Napolità!
No! Che cosa tu?
Stai calmo.
Ma che dici?
Stai calmo.
Anzi,
cazzata.
Cazzata grossa, perché ho dimenticato due appuntamenti fondamentali della settimana cittadina.
Dai che spacchi tutto!
Il primo è l'inizio di una retrospettiva, omaggio dedicata ad uno dei più grandi maestri del cinema in generale ed in particolare del cinema sovietico, che risponde al nome di Andrei Tarkovsky. Nel trentennale della sua morte... No, questa fammela dire seriamente senza disturbi, dai. Perché è importante, perché è una delle poche e rare retrospettive integrali di tutti i lungometraggi realizzati da Tarkovsky, che sono solamente 8, ma diciamo
grandi,
importanti.
Bravo, integrali, bravo. Va bene anche per i vegani.
Quindi. Integrali va bene anche per i vegani.
Non
perché
gli abbiano mai messo le...
No,
perché una rassegna importante. Una
perché
rassegna
c'è, importante. No, in Italia non è mai stata fatta, compresa con il rullo compressore di Il Violino, film che ci sarà lunedì prossimo, il 13 gennaio, magari ne riparleremo, perché il film, il primo suo lungometraggio, è un medio, diciamo intorno ai 60 minuti, che è il suo film di diploma nella scuola di regia del 1960. Dunque, insomma, un Tarkovsky che scopriremo e seguiremo cronologicamente da lunedì 5 gennaio, dove Simone Emiliani, direttore... Sì. Di Sentieri Selvaggi, verrà a presentare L'infanzia di Ivan, fino al 30 ci saranno ospiti molto importanti, fino
sono
al 30
entrato in paranoia
di febbraio,
di gennaio,
un autore che insomma ha fatto Stalker, ha fatto Stalker.
Faccio presente faccio presente alla redazione che si è fatta una certa, eh?
Sì, assolutamente, infatti... Comunque Tarkovsky 30 anni dalla morte lo celebriamo
sostanza e totale
anche a Perugia, cosa inedita, diciamo, per questa città. L'altra cosa, ne ha parlato prima il nostro direttore, è che martedì 6 c'è la sonorizzazione dal vivo di Umanità, realizzato, sonorizzazione curata, realizzata e seguita dal vivo da Kabeki. Ne abbiamo prima ascoltato un esempio della sua arte.
Maselli, lo possiamo vedere lo stesso?
Ma hai rotto la fodera del cazzo!
Questa era per te, eh?
Maselli, lo possiamo vedere?
Questa era per te, eh?
Ragazzi,
signori, buona settimana.
Non ci resta che dirvi
hasta la vista
e anche
see you later.
E quindi
ma non c'è un finale di quelli veri?
È morto
un finale di quelli veri? Dici tipo
ma scusa,
tipo
un finale vero, ci
che ne so, un
adesso sì.
Questo è il finale dell'agenda, però.
Scusa, eh. Oppure un
così.
Va bene, niente, vi salutiamo, non ci resta che ricordarvi che il programma è stato realizzato da Laszlo Kovacs, Lupus Sion, poi Simone Smith, Air Director, ringraziamo insieme, buonasera, a Fabrizio Cruciani, a vocalista tonica, a Freudian Rotterweiler, grazie a Daniele Pappanelli e Simone Rossi e grazie al nostro professore, e un saluto a Riccardo, guarisci presto, finalmente a venerdì, noi andiamo a cercare di far atterrare un Airbus con 155 persone a bordo nel Tevere, in modo che ne escano tutti illesi. Voi andate a cena, andate a bere, andate a mangiare, ma soprattutto
andatevene tutti al cinema!
Sparevi oltre 100 metri, se ne è morto tutto il meccanico.